think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 19 ottobre 2016, siete connessi su radiazione.info, state ascoltando la rassegna stampa. Vi lascio con un po' di musica e tra poco partiamo con la lettura dei quotidiani. Potete comunicare con noi tramite il nostro profilo di Twitter, @radiazioneinfo, per scriverci. Adesso ancora un attimo e partiamo con la lettura delle prime pagine. Siamo un po' in ritardo quest'oggi, sono partite alle 9 e quasi 20 invece che alle 9:00, ma come dissero gli schiavi al padrone questa mattina, bisognava andare a radiazione. Ma come rispose il padrone agli schiavi: poi non entri se non ti porti le chiavi. Comunque, andiamo con la lettura delle prime pagine. Intanto vediamo, arrivano subitamente aggiornamenti da Twitter, probabilmente di qualche ora fa. Infatti è così, va bene, quindi non c'è nulla di urgentissimo, tutto può essere rimandato. Adesso entriamo nel vivo di questa rassegna stampa che comincia in ritardo ma finisce alla solita ora, quindi è il caso di darsi una mossa. Prendiamo le prime pagine dal giornalone.it, come al solito, e andiamo a vedere cosa titolano i giornali quest'oggi. Facciamo una breve scarrellata a partire dal Fatto Quotidiano, che titola: più licenziati, più poveri e più evasori. C'è da ridere? L'ultima cena, Casa Bianca, Renzi da Obama con tutti gli onori. Il presidente invita al sì e esalta le riforme italiane, mentre l'INPS certifica i disastri del Jobs Act. Assunzioni meno 33%, licenziamenti meno 31%. Manovra, niente testo, tanti buchi. E poi segue ancora sotto: ricicla i soldi sporchi e vuole pure il pizzo. Questa era appunto, erano due occhielli, questi due legati alla notizia. Poi ancora, dopo la Brexit, agli USA serve un amico fidato. E Barack disse sì, Matteo aveva chiesto il sale. Va a capire. Berlusconi torna in TV, il suo TG5, e mette pace nel risotto centrodestra. No al referendum, poi riforma condivisa. Ora però è meglio che torni in letargo. Scendiamo sotto e leggiamo: Monsignore pagava in cambio di sesso. Il carino cardinale sapeva. L'inchiesta, le prestazioni con giovani bisognosi nello studio del vescovo Olivieri. Poi non ho capito perché sono attaccate due notizie. Comunque l'onorevole Micaela Campana, mafia capitale, guai dem per falsa testimonianza. La mettono di fianco al prete Arzillo. Vabbè. Zero Calcare, ora sono una star, ma i miei sono soltanto fumetti. E questa appunto la sua dichiarazione. Poi Cricca, tutti gli affari sporchi, cade il mito del fascismo onesto, la mazzetta nera di Benito and Company. Andiamo avanti con potremmo leggere il Corriere. Vediamo cosa titola il Corriere. Anche il Corriere titola, apre con Obama, riforme, Obama con Renzi, sostegno al sì nel referendum, il premier gli USA, un modello di crescita. Però il Corriere in alto, nella prima pagina, si occupa anche di calcio e lustri dello spettacolo con Wanda Nara, Icardi via, no, resterà e San Siro è con lui. Poi Champions, vabbè, chi se ne fotte della Champions, e andiamo sotto. La manovra, ridotti gli incentivi, contratti diminuiti del 33%, multe a rate senza interessi, assunzioni stabili in caduta. Questo penso riprende sempre i dati dell'INS che citava anche il Fatto Quotidiano. In fondo, le canzoni di Lucio mai in uno spot. I veti della vedova di Battisti, la lite con Mogol e le telefonate a Morandi e Pupo. Qui si fa veramente della grande informazione sul Corriere della Sera, tant'è che mi viene voglia di leggere La Stampa. Siamo alla Stampa, che apre anche lei con Obama e Renzi, però le foto quantomeno sono diverse. Però sempre dagli Stati Uniti arriva in Italia l'eroina curvy dei fumetti. Ah, l'eroina in quanto eroe al femminile, curvy dei fumetti. Curvy immagino che voglia dire in carne, perché questa personaggia che è ritratta sulla prima pagina del quotidiano torinese fondato nel 1867 non è uno stecco. Andiamo sotto, l'INPS crolla le assunzioni, vabbè sono le stesse notizie. In più però abbiamo, dopo Di Maio anche Di Battista sta sforando i tetti di spesa. Ai. E poi Massimo Gramellini ci concede il suo buongiorno con gli ultra del libro. Passiamo al Manifesto, che titola No Weekend, quindi sia in linea più o meno con la prima pagina di tutti gli altri. Anche lì una foto diversa, qua ci sono Renzi e Obama che si abbracciano. Riforme coraggiose, il sì al referendum può aiutare l'Italia. Grande endorsement di Barack Obama per Matteo Renzi, che deve restare al suo posto anche se vince il no. Torna l'amico americano proprio nel giorno in cui l'INPS denuncia il disastro del Jobs Act. Meno 8% di contratti a tempo indeterminato e più 28% di licenziamenti per giusta causa. E infatti sotto c'è proprio una notizia, Jobs Act la causa del disastro. Si scende ancora, intervista a Rodotà, la Costituzione ha unito il paese, adesso con Renzi invece ci dividerà. Poi intervistano anche Landini, qui nel Manifesto, che il quale dice finanziaria elettorale in piazza per cambiarla. E passiamo al Sole 24 Ore, allora, Sole 24 Ore che, meno male che almeno lui titola con qualcos'altro, l'inflazione rilancia le borse, questo cosa vuole dire? A saperlo. Milano, più 2%, migliore d'Europa, con banche e assicurazioni. Monte dei Paschi di Siena, più 12,8%. Poi, vabbè, i dati dell'INPS, anche qua Obama, sempre la storia dell'alleato chiave dopo la Brexit, che saremmo noi, cioè... Pensate, con quanto ci sentiamo bravi, adesso voglio dire, senza nulla togliere alla solidità dell'economia italiana rispetto a quella inglese, ma insomma, dire che siamo l'alternativa all'Inghilterra fa un po' schifo a me e un po' poco onore alla potenza geopolitica e economica che rappresenta l'Inghilterra rispetto all'Italia. Vabbè, referendum TAR diviso sul ricorso del Movimento 5 Stelle e sì, nuova fumata nera. Poi Media Trade, assolti Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri, meno male che qualcuno lo dice, che questi qua sono degli onesti e onestissimi imprenditori che fanno solo il bene dell'Italia. Va bene, queste erano le prime pagine di oggi. E adesso ci prendiamo una veloce, veloce, veloce pausa e poi torniamo con le notizie di carattere locale. Torniamo allora in diretta. Stavo un po' vedendo cosa c'è di nuovo sulle notizie locali e c'è una notizia che mi fa ridere abbastanza, perché cos'è, mattino di Padova questo? Aspettate un attimo che carichi, perché il potente mezzo qua ogni tanto si fa un po' pregare. E fa pipì in piazza Capitaniato, 500 euro di multa, il giovane ha scelto di commutare la pena ai lavori socialmente utili, sorveglierà i parchi. Ma questa mi sembra una notizia un po' vecchia e credo di conoscere. Ah no, è un altro! Faceva pipì davanti alla facoltà di lettere in piazza Capitaniato. Era la fine di marzo quando uno studente padovano di 28 anni, no, allora proprio lui, è stato pizzicato da due vigili ad urinare in pieno centro. Subito è scattato la multa 500 euro come prevede il regolamento di polizia urbana, ma il ragazzo ha scelto di commutare la multa di lavoro socialmente utile e quindi si occuperà di sorvegliare dei parchi cittadini per 50 ore per conto del comune. Sì, in realtà la cosa è un po' più lunga, però insomma abbiamo già parlato a lungo di questa notizia qua. Mi faceva ridere che fosse tornata sul mattino a distanza di tutto questo tempo, perché appunto i fatti non sono proprio nuovissimi. Vabbè, poi si parla ovviamente di anziane aggredite, di furti, di spettacolo e poco altro. E sì, anche perché appunto non c'è molto altro di locale, c'è una tristezza veramente abbastanza diffusa. Però andiamo a leggere qualcosa, che magari qualcosa di interessante lo troviamo, magari non proprio di oggi, ma di ieri. Allora, andiamo dall'ANSA questa notizia. Migranti, cameraman vicentino picchiato, figlio di titolare albergo lo ha ferito con spranga, danni all'auto. Un operatore televisivo, Paolo Gasparella, 36 anni, è stato aggredito e picchiato con una spranga all'esterno dell'albergo Duca d'Este di Sant'Orso, Vicenza, che da mesi ospita diverse decine di profughi. Il tecnico di Valdagno, Vicenza, dipendente di Canale 68, era giunto sul posto per effettuare delle riprese dell'edificio. Protagonista del gesto di violenza sarebbe il figlio del titolare dell'albergo, che probabilmente non ha gradito la presenza dell'operatore. Secondo la denuncia effettuata dai responsabili dell'emittente televisiva, l'uomo con la stessa arma ha poi danneggiato l'auto di Canale 68, una Fiat Panda, alla quale sono stati infranti il parabrezza, un finestrino laterale e un faro anteriore. Vedete, c'è chi ancora oggi, in questa epoca dei lobotomizzati, sa come trattare con i mezzi stampa, a quanto pare. Una Fiat Panda, quante sono stati infranti? Il parabrezza, un finestrino laterale, un faro anteriore. L'operatore è riuscito a fuggire e ha chiamato i carabinieri di Schio, che ora stanno ricostruendo l'episodio. Lo stesso operatore è stato poi trasportato in ospedale a Sant'Orso. Per lui è stata indicata una prognosi. Beh, sti cazzi. Allora, non si capisce perché l'ha fatto. Comunque, un'altra notizia: assalto a portavalori in A27. Treviso, un furgone portavalori della Civis è stato assalito e rapinato lungo la A27 nei pressi del casello di Treviso Sud. L'azione sarebbe in azione sarebbe entrato un comando che si è fatto largo seminando l'autostrada di Chiodi e minacciando quindi le guardie con il mitra. Il traffico è stato bloccato. Vabbè. Passiamo avanti, altra notizia molto flash, sempre dell'ANSA del Veneto, Porto Marghera, sindacati, tavolo per area, con Murano estromessa da decreto modifica del Jobs Act. Le organizzazioni sindacali di categoria, Filtem, CGL, FEMCA, CISL, WILTEC, hanno chiesto all'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, con una lettera indirizzata per conoscenza anche al ministro Carlo Calenda e gli altri rappresentanti istituzionali, la convocazione urgente del gruppo di lavoro per il tavolo per il rilancio di Porto Marghera. Complimenti a chi l'ha scritto. La richiesta, come spiega una nota sindacale, è legata alla constatazione da parte delle organizzazioni dell'estromissione dal decreto di modifica del Jobs Act sulle aree di crisi complessa di Porto Marghera e Murano, riconosciute come tali con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 5 maggio 2011. Le due aree, ricordano i sindacati, sono strategiche di importanza nazionale e vanno riqualificate e rilanciate per favorire nuovi insediamenti, anche nel quadro della chimica verde e sviluppo occupazionale. Ultima, sempre Vicenza. Sgombero edificio dismesso a Vicenza, polizia locale trova 19 persone senza fissa dimora, perché non si aspettava di trovarle. Hanno sgomberato un posto che pensavano dove non ci stesse nessuno, però l'hanno sgomberato nel dubbio, e poi hanno scoperto che c'era qualcuno. La polizia locale di Vicenza ha compiuto un blitz nello stabile dismesso nella zona ovest della città, diventando la dimora di un gruppo di stranieri senza fissa dimora. All'interno è stata accertata la presenza di 19 persone, 4 donne e 15 uomini, tutti di nazionalità romena, che sono stati identificati e denunciati a piede libero per occupazione abusiva di immobile. Per uno di essi è stato necessario l'accompagnamento del comando dei vigili in quanto privo di documenti. L'ordinanza di sgombero è successiva ad una richiesta dei proprietari per la messa in sicurezza dello stabile, che ora finalmente, grazie a questi proprietari così solerti, rimarrà uno stabile vuoto invece che, insomma, fungere per lo scopo per cui è stato costruito, cioè essere il tetto sopra la testa di qualcuno. Ma se i proprietari ci tenevano così tanto, chi siamo noi per dirgli di no, per infrangere questo idillio proprietario di questo stabile abbandonato a Vicenza? E quindi via con gli sgomberi e quant'altro. Va bene, io direi che adesso vi lascio con un po' di musica e torniamo tra qualche minuto con le notizie del resto del mondo. We'll be right back. diretta, continuiamo con la lettura delle notizie, appunto passiamo alle notizie del mondo tutto e vediamo un po' la notizia che capeggiava su tante prime pagine e che io riprendo da Popoff. Il Jobs Act serve a licenziare, lo dice anche l'INPS. Fine degli sgravi, crollano le assunzioni a tempo indeterminato, boom di vouchers e dei licenziamenti per giusta causa. Il Jobs Act mostra il volto feroce. E poi sotto c'è appunto un grafico presentato dall'INPS con sull'asse delle X, le ascisse, abbiamo i mesi dell'anno. Sull'asse delle Y abbiamo i contratti a tempo indeterminato, il numero di contratti a tempo indeterminato, e si vede che l'anno, il 2014, insomma è stato un anno piuttosto brutto, il 2015, dove quando è appena entrato in vigore il Jobs Act, credo si riferisca a questo, c'è stato un innalzamento, ma adesso nel 2016 siamo di nuovo peggio che nel 2014. I dati ufficiali di IMSS continuano a dire che in Italia nel 2016 il numero di contratti a tempo indeterminato è costantemente negativo, si distruggono più contratti di quanti se ne creano. C'è pure che nel 2016 facciamo peggio del 2014 anche rispetto alle tanto sbandierate stabilizzazioni di contratti a termine che dovevano esplodere grazie al Jobs Act e invece sono aumentate solo quando le imprese guadagnavano con gli sgravi. Ovviamente l'uso dei voucher non frena, in 8 mesi ne sono stati venduti 96.622.284. Marta Fana commenta senza sorpresa i dati resi noti da Boeri. Lei stessa, ricercatrice a Parigi, è stata tra i primi a denunciare, anche qua su Popoff, che è il giornale da cui prendo la notizia, il flop della manomissione renziana del diritto del lavoro. Si tratta di riciclaggio di posti di lavoro, prima drogato dagli sgravi, poi dai voucher, con un boom dei licenziamenti per giusta causa. Tanto l'articolo 18 non c'è più. Anche per questo si manifesterà al No Renzi Day di sabato prossimo, preceduto da una giornata di sciopero generale indetta da USB, USI, Unicobas, Sicobas e ADL. Il no sociale è anche un modo per costruire uno schieramento contro una classe imprenditoriale neoliberista incapace di innovazione, spesso collusa con l'economia criminale con cui condivide la necessità di liberarsi della Costituzione del 48. Sotto un altro grafico in cui si vede proprio la diminuzione dei posti di lavoro a tempo indeterminato durante quest'anno, da gennaio ad agosto. Agosto è stato il mese peggiore, ma comunque il mese che è andato meglio è aprile, che comunque chiude con un negativo di 11.376, credo. Andiamo avanti. La riduzione degli sgravi contributivi sui contratti a tempo indeterminato pesa sulle nuove assunzioni stabili. Nei primi 8 mesi dell'anno, secondo quanto si legge sull'osservatorio sul precariato pubblicato dall'INPS, le assunzioni a tempo indeterminato sono state 805.168, con un calo del 32,9% rispetto allo stesso periodo del 2015, quando lo sgravio contributivo era totale. Si registra comunque un calo del 7% anche rispetto al 2014, in assenza di incentivi. Diminuiscono anche le cessazioni di rapporti a tempo indeterminato e quindi nei primi 8 mesi il saldo su questi contratti, considerando anche le trasformazioni, resta positivo con 53.303 unità a fronte delle 465.800 dello stesso periodo del 2015. Mentre si esaurisce l'effetto sgravi sulle assunzioni, crescono i licenziamenti e si riducono le dimissioni volontarie. Tra gennaio e agosto i licenziamenti complessivi sui contratti a tempo indeterminato sono passati da 290.000 del 2015 a 304.000 di questo periodo, con un aumento del 4,7%. Quest'anno, ma tra questi, crescono soprattutto i licenziamenti individuali per ragioni disciplinari, ovvero quelli sui quali è intervenuto il Jobs Act con il contratto a tutele crescenti, mandando in pensione per i nuovi assunti la possibilità di reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiusto. I licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggetto sono passati da 36.000 a 46.000 con l'aumento del 28%. Nello stesso periodo le dimissioni, sempre sui contratti a tempo indeterminato, sono passate da 599.248 a 510.000 con un calo del 14%. Continua a crescere l'utilizzo dei voucher con 96,6 milioni di buoni per il lavoro accessorio di valore nominale di 10 euro venduti nei primi 8 mesi del 2016 con un più 35,9%. In attesa di capire che succederà con la stretta sulle sanzioni in caso di mancata comunicazione da parte di imprese e professionisti sull'utilizzo dello strumento, nel complesso le nuove assunzioni effettuate nei primi 8 mesi del 2016 nel settore privato, escluse le colf e gli operai agricoli, sono state 3.782.043 con un calo dell'8,5% sullo stesso periodo del 2015. Ma nello stesso periodo sono diminuite anche le cessazioni complessive. Vabbè, c'è tutto un discorso dati alla mano. Il succo di tutto questo è che fondamentalmente, come fa vedere il grafico che c'è in alto, potete trovare andando su Popoff, questo Jobs Act è servito semplicemente, beh, l'abbiamo detto anche molte volte, ad agevolare la vita alla classe imprenditoriale, alla grande classe imprenditoriale italiana, potendo poi disporre lei di una forza lavoro molto più ricattabile. Il voucher, abbiamo detto anche questo molte volte, è una sorta di legalizzazione del lavoro nero. Tutto questo è stato mascherato l'anno scorso dal governo Renzi, grazie appunto agli sgravi sulle assunzioni a tempo indeterminato. E questo in soldoni significa che il nostro Presidente del Consiglio ha preso, adesso mi ricordo se 3 miliardi o una cifra del genere, dalle casse pubbliche, le ha regalate agli stessi a cui sta regalando degli schiavi invece che dei lavoratori, e questo soltanto per poter dire per un anno intero che i dati andavano bene. Poi appena non hanno avuto più ciccia, nonostante le nuove assunzioni a tempo indeterminato siano a tempo indeterminato finché il datore di lavoro lo desidera, nonostante le tutele siano crescenti, si possa pagare le persone di meno, si abbia il coltello pesantemente più dalla parte del manico rispetto a prima, nonostante questo si vede come ragiona proprio in maniera ottusa e poco lungimirante il capitale. È comunque meglio continuare con il lavoro iper precario, continuare con l'utilizzo dei voucher, e quindi questo ha fatto un po' saltare il banco al nostro caro Renzi, sempre che in realtà gliene sia mai fottuto qualcosa. Un'altra notizia che avevamo letto in prima pagina è quella della soluzione nel processo di MediaTrade nei confronti per Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, che adesso vado a leggervi, intanto la twitto anche così chi ci segue via internet sa cosa stiamo leggendo, e poi andiamo alla lettura della notizia che per la cronaca prendo da Il Post. Che qua bisogna fare una cosa alla volta, che non sono così multitasking. Comunque rimanete in diretta che adesso ci diamo di notizione. Allora, notizione appunto: MediaTrade, la Cassazione ha annullato senza rinvio le condanne per frode fiscale, decisione in appello nel processo MediaTrade nei confronti di Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri. La Cassazione ha annullato senza rinnovo le condanne per frode fiscale decise in appello nel processo MediaTrade nei confronti di Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, rispettivamente vicepresidente e presidente di Mediaset. Lo scorso marzo entrambi erano stati condannati in appello a 1 anno e 2 mesi di carcere e in precedenza erano stati assolti per le stesse accuse durante il processo in primo grado. Nel processo MediaTrade i vertici di Mediaset erano accusati di aver rubato denaro dalla società tramite una terza società che acquistava diritti televisivi a prezzi maggiorati, rivendendoli poi a Mediaset a prezzo ridotto e distribuendo la differenza a diverse persone legate a Mediaset. Per le stesse accuse Silvio Berlusconi era stato assolto nel 2011 dal giudice per le indagini preliminari, quindi tutti a parlare male della famiglia Berlusconi, quando in realtà sono degli stinchi di santo, degli onesti imprenditori, un po' come quelli che stanno rilanciando l'economia di questi, di questo paese, che il nostro amico e fedele premier non si può esimere dall'aiutare. E adesso un bell'articolo del cazzo, non ce lo toglie nessuno, forse me lo toglie il mio potente mezzo, perché non so, deve essere talmente brutto che si rifiuta di farmelo vedere, di farmelo leggere. Ah no, è la pubblicità del Sole 24 Ore, che non riesco a posto, no, si è scomparso l'articolo. Vabbè, quest'oggi si fa fatica, ma non mi arrenderò mai. Riusciremo a portare a casa questa puntata e a leggere questa notizia che voglio leggere. Vediamo se ce la fa a caricare, così ve la leggo. Eccola qua. Il sintomo... adesso chiudo la pubblicità e loro non possono più fare niente per oscurarmi la notizia. Il sintomo americano dell'enigma italiano. Questo ci dice Paolo Pombeni, che appunto scrive a quanto pare sul Sole 24 Ore e ci spiega un po' cos'è questo sintomo americano, e poi si vede anche un po' quanto conta l'opinione degli Stati Uniti d'America per gli interessi di questo paese, dal momento che tutti i giornali di oggi, dal Manifesto al Corriere della Sera, hanno letto Libero e il Giornale, ma immagino che non si discostassero troppo, tutti quanti titolano sull'incontro tra Renzi e Obama. Allora leggiamo: come interpretare lo scoperto endorsement del presidente Obama a favore del nostro presidente del Consiglio? La risposta è abbastanza semplice, solo che ci si rifletta un attimo. È il sintomo di un giudizio americano sulla fragilità italiana. Il governo USA ritiene che sia in gioco la stabilità politica e di conseguenza anche economica e sociale del nostro paese, quello che a loro appare l'enigma italiano. Una grande potenza che gestisce una posizione globale si è sempre interessata di come vanno le cose nel mondo, soprattutto nei paesi che giudica alleati importanti. È una storia lunga, dalla visita di De Gasperi negli USA nel 1947 in avanti. Ma io, guarda, signor Pombeni, io la datterei ancora prima, tipo l'arrivo degli USA in Italia nel 43. Insomma, mi sembra che sia 4 anni prima, quindi se proprio vogliamo dare una data d'inizio possiamo incominciare con quando gli USA arrivarono con l'esercito in Italia, piuttosto che quando De Gasperi andò con una delegazione negli Stati Uniti 4 anni più tardi. Ciò su cui vale la pena di interrogarsi è cosa può aver portato Obama ad una presa di posizione così esplicita su un tema così peculiare come l'esito del referendum costituzionale. In questa fase delicatissima, con quel che succede in Libia, con quel che succede fra Iraq e Siria, è più che ovvio che Washington si giudichi rischioso uno scenario in cui la caduta dell'equilibrio, con tutti i suoi limiti, è stato costruito da Renzi, non lascerebbe il posto ad un'alternativa credibile, ma più probabilmente ad un periodo non breve di scontri e lotte per decidere chi sarà il regista della nuova fase. E in questo momento, a quanto pare, loro questo non lo vogliono. L'endorsement di ieri non è dunque solo un aiuto a Renzi, ma al tempo stesso il sintomo di un giudizio molto severo che i gruppi dirigenti americani, forse dopo analisi condivise con altri gruppi dirigenti europei, formano sul tessuto politico e civile dell'Italia. E ci volevano proprio dei gruppi di studio, eh. In definitiva, non ci considerano all'altezza di gestire un passaggio che azzopperebbe la nuova classe dirigente messa in campo da Renzi, senza che si possa vedere l'esistenza di una soluzione alternativa affidabile e credibile. È bello qua come si parli solo di classe dirigente, di sta ceppa di minchia. Vabbè. Comunque, si può discutere se questo giudizio sia fondato o meno, ma più che lamentarsi del fatto che è stato formulato, vabbè, insomma, dice proprio, spende tante parole e tante inchioste per dire una banalità, perché insomma è chiaro che gli Stati Uniti hanno forti interessi in Italia, che siano interessi economici o che siano interessi militari, con le più di 100 basi che hanno nel nostro paese, da cui parte e buona parte dell'apparato bellico che in questo momento è attivo in Libia, Siria e Iraq, visto che gli piaceva ricordarlo da sole 24 ore. Insomma, c'ha tutti gli interessi perché in Italia ci sia stabilità e meno noie possibili, anche perché di noie poi gliene è già capitata più di una, ultima in ordine cronologico, quella della lotta contro le antenne che vorrebbero piantare in contrada Ulmo a Niscemi, che hanno piantato in contrada Ulmo a Niscemi, le antenne del MUS. Quindi, in generale, ovviamente, avere un, se vogliamo auto elogiarci chiamandoci alleati, io sarei più sul termine pedina. Comunque, se si interessa appunto al caso di questa pedina, appunto perché la stabilità cioè politica più che economica alla fine di questa pedina fa tanto comodo agli Stati Uniti, poi i giudizi sulla futura classe dirigente lì direi che si commentano da soli, gli lascio il tempo che trovano, vi lascio anche voi con un po' di musica e torniamo tra qualche minuto. Torniamo allora in diretta, prendiamo qualche altra notizia. Beh, per legarmi alla notizia di prima, l'ultima che ho letto del Sole, ne leggo un'altra su Contropiano a firma di Alessandro Avvisato, che titola appunto L'amico americano, e il riferimento qua mi sembra abbastanza facile da capire. Allora, andiamo a leggere questa notizia, che ricordo appunto per una volta presa da Contropiano. In un pranzo con il Presidente degli Stati Uniti, no scusate, un pranzo con il Presidente degli Stati Uniti è un segnale multiplo, mai univoco. I media italiani, pro o contro Renzi, forse per i media italiani, però contro Renzi non c'è stata differenza. Hanno puntato tutto su un solo tema: l'endorsement palese, ingombrante, insistito per la strategia delle riforme messe in campo dal contafrottole toscano. In effetti, a vederlo nelle foto appena sceso dall'aereo, non si può notare un certo eccesso di trionfaggine, tanto da apparire improvvisamente oversize rispetto al solito. E poco più di un mese dal referendum, l'appoggio pieno dell'amico americano è stato pensato e vissuto come una boccata d'ossigeno per un fronte del sì che deve registrare ogni giorno l'insofferenza crescente di un po' tutti gli strati sociali del paese. I sondaggi più amichevoli danno il governo in lieve rimonta, ma il distacco del no è ancora ampio. In alcuni rilevamenti, da non prendere però troppo sul serio, appare addirittura abissale. Certo che quantificare una quantità numerica con abissale non è che ci dà molti spunti di comprensione, però vabbè, si vede che non si poteva fare di meglio. Dal lato di Matteo Renzi e della sua corte, dunque, non c'è dubbio che questo sia stato lo scopo principale, ma è credibile che Barack Obama, leader in uscita della superpotenza in crisi, abbia voluto sprecare la sua ultima cena con un leader straniero soltanto per dare una mano al premier in difficoltà di un paese che va precipitando nella classifica mondiale? Davvero, insomma, non ha altro ruolo da giocare che quello dell'amico americano? Per capire la chiave principale di questo incontro bisogna alzare lo sguardo oltre le miserie italiche e assumere un punto di vista geostazionario, in grado di cogliere quello che sta succedendo dai due lati dell'Atlantico negli ultimi tempi. E allora ci si accorgerà che gli Stati Uniti nel 2016 hanno perso il più potente alleato dentro l'Unione Europea, la Gran Bretagna. La Brexit ha infatti messo Londra in posizione esterna, non più in grado di influire positivamente sulla comunità di 28 paesi. Gli alleati ancora presenti, la Polonia e i paesi baltici, sono poco rilevanti o comunque bisognosi di restare contoterzisti alle filiere produttive che fanno base in Germania. Il passaggio più importante pronunciato da Obama, riportato dai media ma sempre in chiave endorsement pro Renzi, è stato probabilmente: credo che le misure di austerità abbiano contribuito al rallentamento della crescita, in certi paesi abbiamo visto anni di stagnazione che ha alimentato le frustrazioni economiche e le ansie che vediamo in tutto il continente, soprattutto tra i giovani che hanno più probabilità di essere disoccupati. E quindi l'Unione Europea rimane uno dei più grandi successi politici ed economici dei tempi moderni, ma contro i populismi occorrono politiche economiche inclusive che investano fortemente nei nostri cittadini, dando loro istruzione, competenze e formazione necessarie per aumentare gli stipendi e ridurre le disuguaglianze. Una critica frontale diretta all'ordoliberismo teutonico che di fatto, scusate faccio un po' fatica ma scrivono grigio chiaro su bianco sul contropiano, non capisco perché, di fatto congelando l'Europa ha vanificato buona parte degli sforzi degli USA, non solo tramite la Federal Reserve per stimolare una qualche ripresa globale, soprattutto la firma finale del trattato transatlantico TTIP. Renzi dunque si è andato a candidare come nuovo miglior amico dell'America dentro l'Unione Europea, un ruolo complicato e pesante se non hai le spalle larghe della Gran Bretagna. Vabbè, insomma, se Berlusconi è amico di Putin, ci sta che Renzi sia amico di Obama. C'è infatti da sopportare l'aggressiva strategia USA anti-Russia in Ucraina, come nei paesi baltici, dove l'Italia ha già inviato 140 militari, proprio quando la Germania e la Francia spingono per ripristinare relazioni normali con Mosca. Petrolio e gas possono arrivare da lì molto più comodamente, soprattutto senza le incertezze medio-orientali. Soprattutto però c'è da incrementare pesantemente l'impegno militare in Libia. Per ora anche il governo riconosciuto dall'ONU, quello di al-Sarraj, che comanda su mezza città di Tripoli, appare demolissimo e sull'orlo del collasso. L'Italia renziana in questo caso dovrebbe fare il classico doppio gioco: stabilizzare la Libia nella direzione che gli americani prediligono, ma vendendola ai partner dell'Unione Europea come condizio sine qua non per bloccare le ondate dei profughi dalle coste libiche. Quindi, in effetti, questa mi sembra già, piuttosto che l'analisi di prima del tipo del Sole 24 Ore, questa mi sembra già un'analisi leggermente più sensata e forse anche un po' meno presa da una favola della Disney e un po' più a contatto con la realtà. Passiamo a un'altra notizia. No, non ci passiamo perché il lettore fa i capricci. Beh, vediamo cosa possiamo leggere intanto che aspettiamo che la notizia che avevo preparato si carichi. Ma in realtà non è che ci sia... si parla molto del referendum e dell'INPS e anche della sparata di Berlusconi, che vabbè, vi risparmio. Beh, però tutti parlano proprio della cena alla Casa Bianca, anche il Post prende parola, il teatrino Renzi Obama non impressiona l'Unione Europea, titola lettera 43, e vediamo. Oh, ecco, ho aperto la notizia, quindi la leggiamo. Questo ci porta invece di nuovo nel nostro paese, in cui appunto si parla di crescita, di sviluppo sostenibile, di Jobs Act, di ripresa dell'occupazione, di importante partnership con i leader europei, di problema dell'immigrazione. Ma ci sono anche tanti problemi, altri problemi che secondo me è anche interessante che ogni tanto qualcuno si prenda la briga di tirare fuori, come fa lettera 43. Amianto, in Italia 53.000 siti contaminati, i rifiuti contenenti asbesto nel 2014 ammontavano a circa 340.000 tonnellate, in calo del 18% rispetto all'anno precedente. A rivelarlo il convegno smaltimento dell'amianto alla Camera. Amianto a 53.000 i siti contaminati d'amianto in Italia. Ammontano a 53.000 i siti contaminati d'amianto in Italia. Si tratta comunque di un numero indicativo, perché c'è una disomogeneità nella metodologia di rilevamento utilizzata dalle regioni e quando emerge dai numeri presentati al convegno smaltimento dell'amianto organizzato dal Movimento 5 Stelle. Circa 340.000 tonnellate di rifiuti contenente asbesto nel 2014 ammontavano, vabbè, ripete due volte la stessa cosa, con un calo del 18% rispetto all'anno precedente. Al nord si registra la maggiore quantità, oltre il 70%. In testa c'è la Lombardia, seguita dal Piemonte e dalla Toscana. Nell'intera penisola ci sono appena 22 discariche per questi rifiuti, ma non c'è alcun impianto per il trattamento dell'amianto. È necessario completare il gestimento. Come prima cosa, fa presente Mariano Alessi, dirigente del Ministero della Salute, sarebbe necessario portare a termine il censimento dei siti contaminati, cosa che potrebbe avvenire presto, anche grazie all'accordo fatto da Regioni e Ministero per la raccolta dati informatizzata. Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, ha quindi proposto che nella legge di stabilità siano inseriti un fondo ad hoc e l'inserimento degli sgravi dell'ecobonus con risorse per la soluzione dell'amianto, ma purtroppo sappiamo che gli ecobonus sono già stati spesi tutti per gonfiare i dati del Jobs Act durante l'anno passato. Vi lascio con un po' di musica. torniamo in diretta con un po' di notizie dal resto del mondo. Vabbè, a parte la chicca di ieri della moglie di Assad, che dice che altruista e generoso, beh, apro con una notizia anche questa simpatica dell'Internazionale. La piccola comunità in Canada che si autogoverna. Deline, o Deline, è una piccola comunità formata da 500 persone dei Northwest Territories del Canada. Da 20 anni i suoi abitanti sperimentano forme di autogoverno, stabilendo delle regole su questioni che generalmente spettano alle autorità federali e territoriali. I loro sforzi risalgono al 1995, quando cominciarono a negoziare i termini della loro indipendenza con il governo regionale e quello centrale. Un percorso culminato il 1 settembre 2016 con la proclamazione dell'indipendenza di Deline, che è diventata la prima comunità indipendente autogovernata dei Northwest Territories, la prima in Canada formata da nativi e non nativi. Secondo l'accordo finale di autogoverno di Deline, la comunità fissa le sue regole sulla vendita di alcolici e il gioco di azzardo, la lingua ufficiale, i servizi scolastici e sanitari, l'assistenza sociale e la pianificazione territoriale. I suoi residenti possono godere di servizi e programmi sociali e possono candidarsi a votare alle elezioni, anche se alcuni incarichi sono riservati ai nativi. Il leader, Raymond Tuchko, porta il titolo di Equatide o Equatide, il capo onesto supremo nella lingua locale, che insieme all'inglese è riconosciuto come la lingua ufficiale. Secondo il premier del Northwest Territories, Bob McLeod, l'esempio di Deline è un'ispirazione. Il governo del Canada ha già firmato 22 accordi di autogoverno con 36 comunità di nativi e ne sta negoziando altri. In questo modo, si legge in un documento governativo, la terra e le risorse sono sotto il controllo dei governi locali e in questo modo attirano più investimenti. Vedete, uno pensa che questi lo facciano per l'autodeterminazione dei popoli e in realtà lo fanno per un business. Va bene, adesso passiamo a un articolo di Nena News che ci parla un po' di Mosul, dove sono impegnate da due giorni ormai anche le forze, da più di due giorni, anche le forze italiane, per comunque quelle europee e americane, per la liberazione dall'ISIS della città. E Nena News titola Mosul multietnica, simbolo della distruzione politica dell'Iraq. Dalla guerra del 2013 a oggi, solo un progetto unitario di tutti gli iracheni salverà la città, non un nuovo dominatore. Se gli americani se ne andranno subito, allora qualcuno potrebbe anche ricordarli come liberatori; se invece continueranno l'occupazione, allora tutti li ricorderemo solo come occupanti. Questa situazione di guerra, di attacco al nostro paese, può innescare meccanismi perversi. Parole profetiche quelle di padre Yawadat Al-Kaza, rispondendo alle nostre domande nella Basilica Latina di Notre Dame di Mosul. Era il 2003 e Saddam Hussein era stato costretto alla fuga pochi giorni prima, ma a Mosul erano già visibili i primi segni del disastro innescato dall'invasione dell'occupazione anglo-americana dell'Iraq. La distruzione da parte dell'ISIS della storica moschea di Jonah, Yunis, posta sulla sommità della collina di Al-Tuaba, il pentimento, e di quelle di Wadi Al-Akhdar e Najib Jader, la cacciata di cristiani, yezidi, curdi e altre minoranze sono solo alcune delle conseguenze della politica americana che ha distrutto l'Iraq. Washington prima ha regalato il paese alla maggioranza sciita, poi ha lasciato libertà agli alleati del Golfo di assistere e finanziare la rivolta della minoranza sunnita, fondi che hanno contribuito alla nascita di gruppi jihadisti armati che hanno segnato 13 anni di storia insanguinata dell'Iraq, incluso Tawhid wal-Jihad, divenuto poi lo Stato Islamico in Iraq, alleato di Al-Qaeda, e infine l'ISIS, padrone per oltre due anni del nord dell'Iraq e della Siria. Tutto ciò si respirava già a Mosul dopo la caduta di Saddam Hussein. Una calma carica di tensione dominava il centro della città, cresciuta a dismisura negli ultimi decenni, tanto da essere nel 2003, con i suoi 1.200.000 abitanti, la terza città dell'Iraq. Nel mercato popolare, sulla sponda occidentale del Tigri, profumato di spezie e aromi orientali, non era gradita la presenza degli occidentali, identificati tutti come alleati degli occupanti americani e responsabili delle enormi sofferenze patite dalla popolazione durante i 12 anni di embargo internazionale dall'Iraq. Pochi giorni prima del nostro arrivo, alcuni abitanti erano stati uccisi dai Marine durante una protesta contro gli USA, e non era servito a cambiare il clima la decisione di Washington di sostituire la crema delle forze armate americane con normali soldati. Ad appesantire il clima era anche la presenza indesiderata in diverse zone della città di combattenti curdi, decisamente meno apprezzati di un altro valoroso curdo, Saladino, che a Mosul è ricordato con una statua che indica la vita la via della riscossa, della liberazione di Gerusalemme e dei crociati. Sull'onda dell'avanzata americana, i Peshmerga si erano spinti fino a Mosul, prendendo il controllo di tutta la zona fino all'università, lungo una riva del Tigri. La popolazione araba scuoteva la testa e puntava l'indice contro gli USA. Nella nostra città ci sono tanti curdi, possiamo vivere insieme, ma qui siamo a Mosul in Iraq, non in Kurdistan, ci disse Alaa, un tassista. Alle bandiere del Partito Democratico del Kurdistan, che sventolavano su alcuni edifici pubblici, molti automobilisti opponevano quelle dell'Iraq sulle macchine, bandiere che non molto tempo dopo sarebbero diventate nere, e a sventolarle sono stati anche tanti ex soldati dell'esercito iracheno e militanti del partito Baath, sciolti irresponsabilmente dall'ex governatore USA dell'Iraq Paul Bremen. Sì, bisogna anche ricordare qua, giusto per chiarire la situazione, che qua si sta parlando dei Peshmerga, che sono appunto di fatto la testa di ponte in questo momento degli Stati Uniti all'interno della Siria, perché sì, si trovano anche loro come buona parte della popolazione curda siriana. In questo momento si trova a vivere e lottare all'interno dei confini del Rojava, ma c'è una gran bella differenza tra un membro del BKK e un Peshmerga, insomma. È difficile scrivere di Mosul oggi senza essere lì, di sicuro è molto diverso rispetto al 2003, senza le tante componenti che da secoli facevano parte della sua popolazione: arabi, curdi e turcomanni, yesidi e tanti cristiani cattolici, protestanti, caldei, armeni, greco-ortodossi, nestoriani. Padre Jawadat è sicuramente scappato come tutti i cristiani, e immaginare un ritorno alla Mosul prima del 2003 è quasi impossibile. È comunque doveroso provare a rimediare, almeno in parte, agli errori devastanti commessi in tutto l'Iraq in 25 anni di guerra, di politica insana degli USA, dell'Occidente, delle petrolmonarchie. La riconquista di Mosul, se mai avverrà, non porterà ad alcun risultato concreto se l'offensiva militare non apparirà come un progetto dell'Iraq, di tutti gli iracheni, ma un piano del dominio di turno. E questo appunto era l'articolo di Nenna News, che ci inquadra un po' quella che è la situazione all'interno del contesto iracheno, visto che appunto leggiamo molto sui giornali in questo giorno che gli eserciti d'Europa e Stati Uniti, in cui ci siamo anche noi, tanto si stanno impegnando per la riconquista di Mosul, allora è anche giusto fare un po' il punto della situazione. Va bene. Andiamo avanti con, sono le 10:21, forse riusciamo a leggere ancora qualcosa. Beh sì, questa la leggiamo. Alla fine lo smantellamento della cosiddetta giungla di Cali avverrà in tempi brevissimi. Questo lo leggiamo da Euronews. La giustizia francese ha bocciato il ricorso di un gruppo di 11 associazioni per la difesa dei diritti umani che avevano chiesto al tribunale di Lille che si avviasse un procedimento di valutazione più approfondito sulla sorte delle migliaia di persone bloccate nel nord della Francia nella speranza di passare nel Regno Unito. Secondo le stime si trovano attualmente nell'accampamento di Calais tra le 5.700 e le 10.000 persone, in condizioni al limite della sopravvivenza. Non ci opponiamo allo smantellamento in sé, ma al modo di procedere, spiega Christian Salom, responsabile dell'associazione L'Auberge des Migrants. Caricare le persone in degli autobus per portarle in dei centri d'accoglienza dove non hanno niente da fare non serve a nulla, il tempo è perso. Sono persone che ritorneranno. Il ministro dell'interno francese Bernard Cazeneuve ha assicurato che ora l'accampamento di Calais verrà sgomberato in tempi brevi, senza confermare tuttavia la data già evocata in precedenza, il 24 ottobre. Intanto, ieri un gruppo di 12 milioni di afghani sono stati trasferiti oltre la Manica, dove li attendono i loro familiari grazie a un accordo bilaterale sui migranti minorenni non accompagnati. Si calcola che a Khalid ce ne siano almeno 1000. Allora, vediamo se faccio in tempo a leggere anche questa. Sì, è una notizia abbastanza breve che prendo da InfoOut. Brasile, cresce la ribellione studentesca, 420 le scuole occupate. Gli studenti secondari brasiliani hanno occupato 420 scuole nel meridionale stato del Paraná per protesta contro la misura provvisoria MP746 emessa dal governo di Michel Temer per riformare l'insegnamento medio. Secondo il sito web del movimento Occupa Paraná, oltre a centinaia di istituti secondari sono occupati 6 campus di 3 università. Alla crescente protesta studentesca si aggiungerà a partire da lunedì lo sciopero indeterminato deciso da professori del Paraná in risposta alla richiesta del governatore Beto Richa del partito della socialdemocrazia brasiliana di modificare da parte dei deputati statali la legge di bilancio del 2017. Oltre che nel Paraná si riportano occupazioni in centri di insegnamento secondario anche a San Paolo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais e del Distretto Federale di Brasilia. La MP746 altera tratti della legge sulle linee direttrici e le basi dell'educazione per adottare, tra le altre cose, il turno integrale e la riduzione delle discipline obbligatorie, che attualmente sono 13, applicando una metodologia di insegnamento per moduli tematici scelti dagli alunni e secondo gli interessi professionali. Approvando questo cambiamento, l'insegnamento di arte, educazione fisica, sociologia, filosofia e spagnolo diventa facoltativo. Secondo l'opinione della dirigente del gruppo del Partito Comunista del Brasile, PCDOB, alla Camera dei Deputati, Yandira Fegali, i cambiamenti proposti sono un disastro per l'educazione. È un profondo arretramento che bisogna impedire, ha dichiarato. E questa appunto è la notizia, se non l'avevo detto lo dico adesso, che prendo dal sito InfoOut. Va bene, direi che con le notizie possiamo dirci paghi. Rilancio un po' di appuntamenti, a partire da un appuntamento godereccio di questo fine settimana. Sabato e domenica c'è una 2 giorni di Tattoo Circus alla Mensa Marzolo occupata, e che appunto parte sabato per tutta la giornata, domenica per tutta la giornata, sabato sera ci sarà anche un concerto proprio alla Mensa Marzolo, quindi potete partecipare. E allora stavo anche guardando sul comitato di lotta per la casa se c'era qualche appuntamento da rilanciare. Beh, questo venerdì, ricordo, ci sarà un piccolo presidio in centro, quindi cercate su... Allora, vediamo se lo trovo... No, non lo trovo, cercate magari sulla pagina Facebook del Comitato di Lotta per la Casa, o meno, io intanto ve lo dico, questo venerdì, antenne dritte, perché appunto ci dovrebbe esserci un presidio del Comitato di Lotta per la Casa. Questo è quanto per quanto riguarda invece Radiazione. Questa rassegna stampa, come tutti gli altri programmi, li trovate in podcast sul sito radiazione.info. La rassegna va in replica oggi pomeriggio dalle 2:30, alle 21 invece c'è l'appuntamento con le letture partigiane di Memoria Resistente. Con questo è tutto e ci sentiamo nel futuro. Ciao!